Allora, veniamo a noi, non vedo l'ora di cominciare perché il Vangelo è ricchissimo. Siamo alla fine del capitolo 11, un breve riassunto di quello che ha fatto Gesù l'altra volta. Gesù è entrato nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio era considerato lo spazio sacro più grande dell'antichità e soprattutto era una grande banca. Perché era una grande banca? Perché per la superstizione di credere che c'era la presenza di Dio, i ricchi depositavano nel Tempio i loro averi, perché sia per il servizio di pulizia che c'era dentro e poi per la paura di rubare nella casa di Dio, era il luogo più sicuro. Quindi il Tempio era una grandissima banca. Ebbene, Gesù entra a Gerusalemme, la prima cosa che fa, attenzione ai titoli. Quando si leggono i Vangeli, bisogna stare attenti ai titoli che non fanno parte dell'autore del Vangelo. Sono posti o dal traduttore o dall'editore, normalmente sono fuorvianti. Infatti il titolo che viene messo a questo episodio generalmente è o la purificazione del Tempio o la cacciata dei mercanti dal Tempio, né l'uno né l'altro. Dall'episodio, l'ha fatto Riccardo l'ultima volta, si è visto che Gesù non viene a purificare il Tempio. Cosa significa purificare? Purificare significa eliminare lo sporco, le sozzure, per renderlo di nuovo adatto. No, Gesù è venuto a eliminare il Tempio, e questa è la pericolosità di Gesù. Perché Gesù è stato ammazzato? Perché, lo vedremo qui, tutta quest'ira dell'istituzione religiosa? Perché la casta sacerdotale al potere era riuscita a persuadere, a convincere le persone che Dio era lontanissimo, ma proprio lontano, lontano. Sapete, la terra era considerata una sorta di tavolo rettangolare, sopra la terra c'era un primo cielo, poi un secondo cielo, un terzo cielo, nel terzo cielo era collocato il paradiso, poi ancora un quarto, un quinto, un sesto e, come diciamo anche nel linguaggio, settimo cielo, sopra il settimo cielo c'era Dio. I rabbini, che amavano le cose chiare, si chiedevano: ma che distanza c'è tra un cielo e l'altro? E la risposta era 500 anni di cammino. Pertanto, dall'uomo a Dio ci sono 3500 anni di cammino. Nessuna persona può arrivare a Dio. Allora, come si fa a entrare in contatto, in comunione con questo Dio così lontano? Ci vuole una serie di mediatori e di mediazioni. Ci vuole un gruppo di persone che abbiano la capacità e l'autorizzazione di fare da mediatori tra Dio e gli uomini, perché gli uomini, nella loro indegnità, non potevano rivolgersi direttamente a Dio. Allora avevano bisogno dei sacerdoti. Sacerdote da non confondere con il prete, che è tutta un'altra cosa. Quindi c'è bisogno di un sacerdote. Non potevi farlo in un luogo comune, profano, non lo puoi fare nella cucina di casa o nel campo. Ci vuole un luogo particolare, consacrato, separato dagli altri, un luogo sacro, ed ecco il Tempio. Non lo puoi fare con le parole che ti vengono dal cuore. Per rivolgerti a Dio c'è bisogno di una liturgia ben precisa, scritta da altri, ecco il culto, e tutto questo viene ordinato nella legge. Quindi sono le mediazioni necessarie. Sulla separazione che esiste tra Dio e gli uomini, esiste e deve la sua validità l'istituzione religiosa. Quale ponte, quale mediatrice tra Dio e gli uomini? Con Gesù tutto questo viene spazzato via. Ecco la pericolosità allora, ma anche oggi, di Gesù. Perché Gesù insegna e dimostra che non è vero che Dio è lontano, ma Dio non è neanche vicino. Dio chiede di abitare nell'intimo degli uomini, o meglio, no, non chiede di abitare, c'è già. Ma manifesta la sua presenza non quando l'uomo sale le vette della spiritualità, ma quando l'uomo diventa umano. Il Dio che è già in noi manifesta la sua presenza divina non quando alziamo le mani al cielo, alleluia, alleluia, ma quando ci rimbocchiamo le maniche e usiamo le mani per servire gli altri. Allora il Dio che è già in noi manifesta la sua presenza. Questa è una rivoluzione straordinaria, mai sentita prima. Dio è in noi, siamo noi la casa di Dio, il Tempio di Dio. Ma allora, se Dio è in me, c'ho bisogno di un sacerdote per mettermi in comunicazione con Dio? Ecco, tutti i sacerdoti via in cassa integrazione, perché è disoccupato, che stanno a fare se Dio è in me? Se Dio è in me, c'ho bisogno di leggere una preghiera che altri hanno scritto per rivolgermi a Lui? O mi rivolgerò a Lui con le mie parole, povere, ma senz'altro sincere? Se Dio è in me, ma c'ho bisogno di andare in un luogo particolare? No, perché Dio è in me. E soprattutto, e questo è il culmine, se Dio è in me, ho bisogno di offrire qualcosa a Lui o non accogliere Lui che si offre a me? Questa è la novità portata da Gesù. Pertanto Gesù nel Tempio, secondo il Vangelo di Marco, non caccia soltanto i mercanti, quelli che vendevano, ma caccia anche i compratori. Gesù non tollera il culto a Dio che è uno sfruttamento dell'uomo. Si è fatto credere all'uomo che deve dare le sue offerte per soddisfare Dio. Questo Gesù non lo tollera. Voi capite, Gesù ha toccato un tasto nevralgico, un nervo scoperto, cioè l'interesse, l'economia sulla quale il Tempio si basava. Già erano cominciati i problemi quando Gesù era andato in giro a dire perdonate e vi sarete perdonati. Oh, ma siamo matti. Il perdono delle colpe avveniva andando al Tempio, portando, c'era tutto un tarifario, dei generi alimentari o del bestiame in sacrificio per il perdono dei peccati. Immaginate, possiamo immaginare la scena, c'erano i guardiani del Tempio, quelli che aspettavano l'ingresso, un colloquio tra due. Zaccaria, che c'è? Dice, oggi c'è poca gente, com'è? Ma c'è un matto che va in giro a dire perdonate e sarete perdonati. E qui se non entra i gallinacci non si magna oggi, eh? Quindi Gesù va a toccare con il suo insegnamento i tasti i più scoperti, i tasti nevralgici del Tempio, che è l'economia. Ebbene, allora riprendiamo la lettura. Quindi Gesù caccia tutti quanti, quindi non è la cacciata dei mercanti dal Tempio e neanche la purificazione del Tempio, è l'eliminazione del Tempio e la fine del culto. Il Dio di Gesù non chiede offerte, ma è Lui che si offre agli uomini. Questo purtroppo è duro da morire. Pensate, nonostante ormai siamo quasi a 60 anni dalla riforma liturgica, in cui la Chiesa piano piano comprende il Vangelo, ci mette, però alla fine lo comprende, ha sostituito certe parti della liturgia, ma sono talmente radicate nell'intimo delle persone che ancora si parla di offertorio. Non è più l'offertorio. La dicitura oggi esatta è presentazione dei doni. Non c'è più da offrire a Dio, ma da presentare i doni che Dio ci ha dato e ringraziarlo per questo. Ugualmente, ancora, ma cosa vuoi, se ce l'abbiamo nel DNA, è difficile che cambiamo mentalità e linguaggio. Chiamiamo il luogo dove si celebra l'Eucaristia, il tavolo, lo chiamiamo ancora l'altare. Ma l'altare è una denominazione pagana. L'altare è il luogo del sacrificio a Dio. Con Gesù non ci sono altari, cioè c'è la tavola di casa, la mensa. Bene, riprendiamo allora la lettura. È chiaro che le autorità religiose, vedendo in pericolo la loro sicurezza economica, a loro di Dio, sia chiaro, non gliene frega niente. Le grandi dispute teologiche che ci sono nel Vangelo hanno una parvenza di teologia, in realtà riguardano l'economia. Quando Gesù all'inizio del suo Vangelo, di questo Vangelo di Marco, perdona le colpe al paralitico, e ci sono i teologi, i rappresentanti dell'elite spirituale che sentenziano bestemmia, cioè meritevole di morte, non è perché gli interessasse la questione teologica, ma la questione economica. Se questo perdona le persone gratis, finiscono le entrate nel Tempio. Allora, capitolo 11 di Marco, dopo la cacciata dei venditori e compratori del Tempio, dal versetto 26-27. E vengono di nuovo a Gerusalemme, e mentre camminava nel Tempio. Gesù, dopo tutto quello che ha combinato, non c'ha nessun timore, nessuna soggezione, e di nuovo entra nel Tempio. Ma notate qui la differenza grammaticale. E vengono di nuovo a Gerusalemme, quindi si tratta di Gesù e i suoi discepoli, ma poi i discepoli scompaiono. E mentre camminava nel Tempio, doveva scrivere l'Evangelista, e mentre camminavano nel Tempio, dove sono i discepoli? Gesù è completamente solo. Non c'ha né i discepoli che lo possano proteggere, non c'ha neanche la folla che lo sosteneva, ed ecco, mentre l'Evangelista ha adoperato il verbo venire, vengono di nuovo a Gerusalemme, ecco che vengono a lui, quindi ci sono questi due movimenti contrastanti, Gesù va nel Tempio e a lui vengono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, il sinedrio al completo. Il massimo organo giuridico per Israele era che il Sinedrio, oppure Gran Consiglio, era composto di 71 elementi. C'erano i sommi sacerdoti, allora il sommo sacerdote uno era in carica, poi tutti gli altri avevano i compiti, c'era il tesoriere, c'era il guardiano, c'era il capo della polizia, c'era l'addetto al culto, questi sono i capi dei sacerdoti. Allora ci abbiamo i sommi sacerdoti, gli scribi, lo abbiamo già visto altre volte, sono i teologi ufficiali che godevano di grande prestigio, e gli anziani sono i nostri senatori, erano l'aristocrazia economica. Quindi si vede che il momento è grave. Perché? Perché Gesù, dopo questo fatto del Tempio, diventa un pericolo, ed ecco tutto il Sinedrio al gran completo, ed è il Sinedrio l'organo giuridico che può emettere le condanne di morte. E gli dicono: con quale autorità, notate, senza una forma di gentilezza o di ossequio o di educazione, ma così brutalmente si rivolgono a lui e gli dicono: con quale autorità fai queste cose? In queste cose non è compreso soltanto l'ultimo gesto, quello del Tempio, ma tutto quello che Gesù ha fatto, che ha buttato all'aria il loro ordinamento e la loro sicurezza, e la gente lo sta seguendo. Quindi con quale autorità fai queste cose? Oh, chi ti ha dato l'autorità per fare queste cose? Questa dell'autorità è un conflitto che Gesù ha iniziato con i capi religiosi all'inizio del suo Vangelo. All'inizio del Vangelo, nel capitolo proprio primo, Gesù va in una sinagoga e incomincia a parlare. Mentre parla, la gente rimane colpita e si dice: oh, questo che c'ha autorità. E non i nostri scribi. Autorità significa avere il mandato divino. Quando sente la gente che Gesù parla, dice: ma questo viene da Dio, non i nostri scribi. Gli scribi erano gli unici che avevano questo mandato, questa autorità divina. Quindi l'insegnamento di Gesù distrugge l'insegnamento degli scribi. Ma il commento della gente era: è un nuovo insegnamento dato con autorità. Che il termine nuovo nella lingua greca si scrive in due maniere. Una che conosciamo tutti, neos, da cui neo qualcosa. L'altro, un altro termine, neo significa aggiunto, la novità. L'altro termine, che traduciamo con nuovo, significa una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Quindi il commento della gente non è che c'è un insegnamento nuovo che si aggiunge a quello degli scribi, ma l'insegnamento di Gesù è talmente migliore che sostituisce quello degli scribi. Quindi fin dall'inizio l'insegnamento di Gesù butta in cattive acque quello degli scribi. Allora gli dicono: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità per fare queste cose? Oh, qui abbiamo il gran Sinedrio al completo. Sembra quasi di vederlo, sapete, i sommi sacerdoti erano paludati con tutti i vestimenti che davano segno della loro dignità, della loro vicinanza con il Signore. Tra i sommi sacerdoti il segno di potenza nella loro cultura erano le corna, quindi c'aveva un copricapo che erano a forma di corna. È lo stesso che portano i vescovi, solo che i vescovi se lo sono messi davanti, ma sempre di corna si tratta. Quindi i sommi sacerdoti hanno un copricapo così con le corna, i vescovi lo portano così, sempre di corna si tratta. Gli scribi che vestivano in maniera particolare. Quindi immaginiamo che timore possono inculcare. Gesù in fondo cos'è? Viene da una regione disprezzata, la Galilea, è un carpentiere, è un individuo, immaginiamo la sensazione, il gran Sinedrio al completo che dice: con che autorità fai queste cose? Gesù non si lascia intimorire, ma addirittura passa lui al contrattacco. Ma Gesù dice loro: chiederò a voi una parola e rispondetemi all'imperativo. Gesù è in una posizione di superiorità. Lui usa un verbo imperativo, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Quindi alle due domande che gli hanno fatto, lui risponde con una domanda e dice: io adesso vi faccio una domanda e voi se mi rispondete io vi rispondo. Quindi vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Ed ecco la trappola preparata da Gesù. Il battesimo di Giovanni dal cielo era o dagli uomini? E poi di nuovo l'imperativo, rispondetemi. Quindi Gesù in posizione di forza, senza alcun timore. Cos'è il battesimo di Giovanni? Giovanni il Battista era venuto a predicare un battesimo, cioè un'immersione nell'acqua, in segno di cambiamento di vita e che otteneva il perdono delle colpe. E la gente lo ha ritenuto, ci ha creduto, e lo ha ritenuto un profeta, ed era stato il primo grande allarme causato nel Tempio. Perché Giovanni Battista aveva annunziato un'immersione in un corso d'acqua, perché l'immersione significava morire a quello che sei stato e nascere una persona nuova. Era un rito conosciuto, si dava per esempio per lo schiavo che veniva ammesso alla libertà, si immergeva completamente nell'acqua, moriva idealmente lo schiavo e la persona che riemergeva era una persona nuova. Quindi il battesimo è segno di morte al proprio passato, di cambiamento della propria vita. E questo battesimo era in segno di un cambiamento nella propria vita. E questo cambiamento cancellava tutte le colpe, già il primo allarme. E la gente, scrive l'Evangelista, accorreva in massa da lui. La gente ha capito che il perdono delle colpe non può essere dato da un rito, da una liturgia, ma per perdonare le colpe bisogna che ci sia un cambiamento di comportamento, di atteggiamento. Allora Gesù chiede: questo battesimo di Giovanni dal cielo significa c'ha origine divina, c'ha un mandato divina o era dagli uomini? E poi in maniera, imperativa, rispondetemi. È una trappola che non si aspettavano, tutto il Sinedrio. Sembra quasi di vederli che confabulavano e ragionavano tra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, dirà, perché non gli avete creduto? Denunciano l'atteggiamento delle autorità religiose. La casta sacerdotale al potere è sempre refrattaria agli inviti che vengono da Dio, sempre. Perché Dio è amore generoso che si mette a servizio degli altri e non può entrare in sintonia con il potere che invece vuole dominare gli altri. Ecco perché i capi religiosi saranno sempre refrattari agli inviti, agli annunci, alle missioni dei profeti. Quindi se diciamo dal cielo dirà: perché non gli avete creduto? Il popolo ci ha creduto, ha riconosciuto in Giovanni un mandato divino. I capi religiosi no. Perché? Perché non gli hanno creduto? Perché cosa ha predicato Giovanni Battista? Un cambiamento, il termine conversione, indica un cambiamento radicale della propria vita, e questo cambiamento nei Vangeli era la sostituzione dei tre verbi maledetti, che sono l'avere, il salire e il comandare, che causano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, per sostituirli al posto dell'ansia di accumulare la gioia di condividere con gli altri. Al posto dell'ambizione di salire al di sopra degli altri, la libertà di scendere, di non considerare nessuno escluso dal tuo raggio d'azione, e soprattutto al posto della pretesa di comandare, la libertà di servire. Quindi al posto di avere, salire, comandare, condividere, scendere e servire. È chiaro che i capi religiosi non l'hanno ascoltato, ma figuratevi se loro vogliono condividere e soprattutto loro che comandano, che dominano, figurati se vogliono servire gli altri. Ecco perché non gli hanno creduto. Ma non sanno cosa fare, si trovano impantanati. Quindi se diciamo dal cielo, subito ci dice: e voi perché non avete cambiato vita? Però dice: se diciamo dagli uomini, e l'Evangelista interrompe, dice: avevano paura infatti della folla. È interessante, il potere che sembra così sicuro vive continuamente nell'insicurezza e nella paura, ha paura di quello che pensa e di quello che può agire la folla. Quindi attenzione, la sicurezza tanto ostentata dal potere non è altro che una difesa dalla grande paura che hanno proprio della gente che credono di dominare. Pensano di dominare la gente, in realtà ne hanno paura, ne hanno timore. Per farlo infatti devono ricorrere alla menzogna, e prima o poi però la verità emerge e li smaschera per quello che sono, dei delinquenti. Allora se diciamo dagli uomini, avevano infatti paura della folla, infatti tutti ritenevano che Giovanni fosse stato un profeta, tutti. Tutto il popolo ha riconosciuto in Giovanni un inviato da Dio, i capi religiosi no. ma non che non l'hanno riconosciuto. È chiaro che anche loro hanno capito che erano inviato da Dio, ma riconoscerlo significa cambiare vita, e io di cambiare vita proprio non voglio. Io non voglio condividere con gli altri i beni che ho, io soprattutto non voglio servire, ma voglio comandare. Quindi non è che non hanno riconosciuto in Giovanni il profeta, quello che è più grave, lo hanno riconosciuto, ma non l'hanno ascoltato perché non vogliono assolutamente cambiare vita. E rispondendo a Gesù gli dicono, non sappiamo. Ecco, dicevo, una volta, adesso cambia l'aria, ma dico, da qui è nata la diplomazia vaticana, vedete, non si espongono. Tutto quello che la casta sacerdotale al potere fa, tutto quello che l'autorità religiosa fa, è in base alla convenienza, non al bene dell'uomo. Allora non interessa la verità e non interessa il bene dell'uomo, interessa soltanto la convenienza. C'è conveniente? Se è conveniente si fa e si dice, se non è conveniente non si fa e non dice. È chiaro che adesso non sanno cosa rispondere, perché la risposta è o dal cielo, allora perché non gli avete creduto, o che era dagli uomini, cioè non veniva dal cielo, ma ci abbiamo tutta la gente contro. E rispondendo a Gesù dicono, non sappiamo. Quindi loro si trincellano, ammettono, riconoscono di essere ignoranti piuttosto di farsi smascherare da Gesù. E Gesù dice loro, e neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. È stupendo questo brano, l'ironia dell'evangelista. Ripeto, non so se riesco a dare l'idea, ma qui abbiamo il Sinedrio al completo, il massimo organo giuridico di Israele. Gesù in fondo cos'è? Gesù è un falegname che viene da questa regione disprezzata. Lui da solo, a muso duro, affronta le più grandi autorità religiose. Voi non lo dite e neanch'io ve lo dico. Ma Gesù a questo punto ha fatto un punto a suo favore, poteva andarsene nel Tempio ci sono i poliziotti, possono catturarlo. Gesù sta sfidando apertamente le autorità religiose. Gesù poteva sfilarsela. Invece Gesù, anziché svignarsela, anziché sfilare, passa al contrattacco. Allora cominciò a parlare loro in parabole. Parlare in parabole, nel Vangelo di Marco, significa parlare a quelli di fuori, quelli che non capiscono. Quindi le massime autorità religiose, la casta sacerdotale al potere, l'evangelista le tratta come le persone che non capiscono, come non gli ignoranti, ma le persone in malafede. E allora cominciò a parlare loro in parabole dicendo, un uomo piantò una vigna. Qui per comprendere quello che l'evangelista adesso dice, siccome lui si ispira, poi modificandone i termini, al canto della vigna, bellissimo, che si trova nel capitolo 5 del profeta Isaia, dobbiamo leggere il profeta Isaia perché poi comprendiamo quello che l'evangelista ci scrive. È il capitolo 5 del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto, si tratta di Dio, possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata di sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Sono tutte azioni che adesso vedremo. Gesù ripete nella parabola. Egli aspettò che producesse uva, e sa produsse invece acini acerbi. Tutta l'attenzione, tutta la cura, tutta la dezione del proprietario per la sua vigna è fallita. Invece di uva ha fatto acini aspri. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre mi attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? E qui, fino qui, è in sintonia con Gesù, ma poi il finale cambia, perché qui, ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata, la renderò un deserto e non sarà potata né vangata, eccetera, eccetera. Dice, egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. E il motivo, anche questa volta, ce lo dice Isaia, è l'interesse. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia più spazio e così restate soli ad abitare la terra. Allora, nel profeta Isaia c'è il canto d'amore di Dio per la sua vigna, una vigna che nonostante tanta cura, tanta dedizione, non ha prodotto quello che si aspettava. Allora viene eliminata la vigna. Ebbene, Gesù prende l'immagine della vigna, che era conosciuta, la vigna del popolo di Israele, ma ne cambia la fine. Qui vedremo, non è la colpa della vigna che non produce frutto, ma la colpa è dei contadini, degli affittuari. Vediamo allora. Allora cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, le fece attorno una siepe, scavò un tino, costruì una torretta, ecco, fino qui proprio come il profeta Isaia, l'affittò ad alcuni contadini e se ne andò in viaggio. Qui il proprietario lascia piena libertà agli affittuari, non sta lì a controllare, si fida talmente, stima talmente, ha talmente fiducia degli affittuari che li lascia, addirittura se ne va in un viaggio. A suo tempo, nella lingua greca esistono due termini per scrivere tempo. Uno, vediamo se riscrive questo dopo tanti mesi, chissà. Sì. Uno è Cronos. E quando in questi incontri dovremmo usare per forza a volte dei termini greci, nessuno si spaventa perché sono tutti termini che sono entrati nell'uso. Cronos, da cronometro, cronologia, indica il tempo, tanto per dire, del calendario. Ma nella lingua greca c'era un altro termine che è importante conoscere ed è Kairos. Chi è il Kairos? Il Kairos era una divinità greca. Viene rappresentato come un ragazzo giovanissimo che è tutto nudo ed è calvo, c'ha un ciuffo soltanto di fronte e c'ha le ali nei piedi. Le conoscete queste raffigurazioni di Hermes? Una divinità che corre sempre. Quando ti arriva di fronte, o l'afferri al ciuffo, l'espressione che noi diciamo l'ho presa al volo, da che cosa deriva? Deriva questo. Cos'è che prendiamo? Quando diciamo l'ho preso un'occasione al volo, perché al volo? È questo. È questa divinità che ci viene incontro, ripeto, lo potete trovare su Google, internet, cercate questa divinità, lo vedrete raffigurato, è calvo ma con un ciuffo di fronte. Allora, quando ti viene di fronte, o l'afferri, o altrimenti non c'è più come chiamarlo. Allora è l'occasione propizia unica, che una volta che te la perdi è fatta. Allora qui l'Evangelista non adopera, dice, a suo tempo, non adopera il tempo del calendario, ma adopera il tempo opportuno. Cos'è questo tempo opportuno? Dio aveva fatto un patto con il suo popolo. Qual era il patto? Se voi osservate le mie leggi, io vi difenderò, io sarò il vostro Dio. I popoli vicini, vedendo la qualità della vostra vita, dovrà arrivare ad ammettere il Dio di Israele è quello vero. A quel tempo ogni nazione aveva la sua divinità. Non si domandavano se erano vere o false le divinità, tutte erano vere, ma ci si chiedeva qual è il Dio più importante, il Dio più importante dei babilonesi o degli assiri, è più forte il Dio degli etiopi, eccetera. Quindi qual era il Dio più potente? Allora Dio diceva, vedendo come vivete, per forza i popoli circostanti dovranno ammettere il Dio di Israele è il più forte, cioè il più vero. E qual era la qualità di questo patto? Perché nel mio popolo nessuno sia bisognoso. In un popolo dove non esiste più nessuno bisognoso, lì per forza c'è l'azione di Dio. Questo era il tempo che Dio aveva dato della sua alleanza. Il tempo ormai era scaduto, ma, e già l'Evangelista l'aveva anticipato, l'ha fatto l'altra volta, ricordo, Riccardo, con l'episodio del fico. Ricordate il fico? Che era tutto foglie, non c'era un frutto? Dice l'Evangelista, ma non era il tempo dei frutti. Ecco il tempo. L'istituzione religiosa aveva prodotto robe esterne meravigliose, il Tempio di Gerusalemme era fantastico, splendore di liturgia, ma questo frutto di giustizia e di santità non c'era. Quindi ecco il tempo. A suo tempo mandò dei contadini un servo. sotto l'immagine del servo, Gesù ci presenta i profeti. I profeti erano considerati i servi di Dio, per ritirare dai contadini la sua parte del raccolto della vigna. Il contratto con gli affittuari, come conosciamo, era chiaro: una parte va al proprietario e una parte resta ai lavoratori. Quindi dice che mandò a ritirare dai contadini la sua parte del raccolto, non è che vuole tutto, rispetta il patto, il padrone, del raccolto della vigna. La reazione dei contadini: e afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a vuoto. Quindi la reazione dei contadini, e vedremo alla fine che in questi contadini Gesù sta indicando i capi religiosi, è di violenza. Ma perché dice che lo rimandarono a vuoto? Non è soltanto per trattenersi il frutto, è che non ce l'hanno. Hanno fatto un eccesso di foglie, tutto splendore esterno, ma dov'è la santità, dov'è la giustizia? Non ce l'hanno. E quindi lo afferrano, lo bastonano e lo rimandano a vuoto. Da parte di Dio, verso il suo popolo, c'è una pazienza infinita. Se il popolo è infedele, Dio è fedelissimo. E Dio continuamente a inviare i suoi profeti, i suoi inviati. Mandò loro di nuovo un altro servo. E qui l'Evangelista entra nei dettagli. E questo lo colpirono alla testa e lo insultarono. È un crescendo. Alla violenza fisica si assomma la violenza verbale, cominciano a insultarlo. Qui l'Evangelista sta indicando l'atteggiamento delle autorità religiose, perché come abbiamo visto sono menzogneri, e quando vedono smascherata la loro menzogna non solo non si convertono, ma ricorrono alla violenza fisica quando possono, verbale quasi sempre, e lo insultarono. E qui non si scoraggia il Signore, ne mandò un altro e questo lo uccisero. È un escalation, è un crescendo di violenza e molti altri, di cui alcuni li bastonarono e altri li uccisero. Perché questo? Come mai questo atteggiamento nei confronti dei servi che immagini dei profeti? Perché i profeti sono quelli che invitano al cambiamento. Allora si rivolta contro di loro chi non vuole cambiare. Nella Bibbia c'è la tipologia distinta dei sacerdoti e dei profeti, categorie alle quali tutti possiamo partecipare. Il sacerdote è l'uomo che ripete quello che gli è stato insegnato. È l'uomo della tradizione, è l'uomo della conservazione. Chi è il sacerdote? Colui che esegue esattamente quello che gli è stato insegnato, senza modificarlo. Tanto più la sua adesione a quello che gli viene comandato sarà fedele, tanto più verrà portato in palma di mano. Quindi è la persona ossequiente, la persona obbediente, la persona che ripete esattamente quello che gli è stato insegnato. D'altro canto ci abbiamo il profeta. Chi è il profeta? Il profeta è quella persona che vibra in sintonia con l'azione vivificante di Dio, e siccome Dio è colui che è sempre nuovo, ha bisogno di manifestare in forme nuove la sua comunione con Dio. Il profeta è colui che, per la sua adesione a Dio, capisce che questo Dio cambia continuamente. Nella Bibbia l'immagine e la definizione di Dio era: Dio è colui che era, colui che è e colui che sarà. Cosa significa questo? Che Dio è colui che era, quello che i nostri padri ci hanno trasmessi, e noi siamo grati ai nostri padri, perché se siamo qui qualcuno ci ha trasmesso questa fede. Dio è colui che è, colui che adesso noi stiamo sperimentando, ma poi Dio è colui che sarà, quello che si manifesterà alla fine dei tempi. Ebbene, nel libro dell'Apocalisse l'autore riprende questa definizione della tradizione spirituale ebraica, ma ne modifica il finale. È vero che Dio era colui che era, sì. È vero che Dio è colui che è, ma Dio è colui che, e usa il verbo venire, viene. Ed è, grammaticalmente, nella lingua greca, si parla di verbo continuativo. Cosa significa continuativo? Che continuamente viene. Un Dio che continuamente si rinnova. Questo è un monito per i credenti. L'esperienza che oggi facciamo di Dio deve essere soltanto un trampolino per ulteriori più profonde esperienze di Dio. Se noi l'esperienza che facciamo oggi di Dio ci basta e ci fermiamo qui, Dio già è andato avanti e noi non lo riconosciamo più. Ecco chi è il profeta. Quindi il profeta è colui che per la sua sintonia con Dio ha bisogno di manifestarlo sempre in forme nuove. E sono guai. Mentre i sacerdoti, per la loro fedeltà alla legge, alla tradizione, per il loro ossequio a quello che gli è stato insegnato, non andranno mai incontro a grane, anzi, più saranno osservanti e più godranno del prestigio e dell'ammirazione da parte dei capi e anche da parte del popolo, il profeta avrà sempre una vita complicata, perché proprio quelli ai quali si rivolge gli si rivolgeranno contro. Voi sapete che l'imperativo malefico che vige, specialmente nella vita religiosa, è: perché cambiare? Si è sempre fatto così. Quindi ogni cambiamento viene visto come un attentato alla propria sicurezza. C'è, la cito sempre, poi concludiamo perché abbiamo l'intervallo, se qualcuno vuole andare a vedere le icone, cito sempre profeti e profetesse. Tutti hanno avuto una vita difficile, complicata. Hanno avuto opposizione, hanno avuto persecuzione, ma mai dalla gente al di fuori della Chiesa, della religione, mai. Sempre da quelli dell'interno. Quelli che dovevano prendersi cura di questo messaggio, quelli che dovevano accoglierlo, sono quelli che si rivoltano contro di loro. Sarà adesso il 15 di questo mese, la festa di Teresa d'Avila, una delle poche donne che la Chiesa ha riconosciuto dottore della Chiesa. Dottore significa che il suo insegnamento è valido per tutta la Chiesa. Ebbene, era una monaca carmelitana. Perché, benedetta Teresa, non hai osservato le regole della tua Costituzione come fanno le altre monache? Da secoli le donne, le monache, si santificavano osservando esattamente quello che era scritto. E lei no, lei era agitata, voleva cambiare, voleva rinnovare, voleva modificare, al punto che il nunzio di Avila scrive al Sant'Uffizio una lettera dove c'è scritto esattamente così: ho qui nella mia diocesi una monaca che è una femmina inquieta e vagabonda. Bellissima questa definizione. Inquieta e vagabonda. Ma che bisogno c'hai di cambiare? Se già c'hai le costituzioni, che bisogno c'hai? Perché Teresa, in sintonia con Dio, sentiva insufficiente i modi di fare e di essere delle religiose dell'epoca. Aveva bisogno di creare qualcosa di nuovo. Oppure Francesco d'Assisi. Non poteva entrare nell'ordine dei benedettini, che c'era già, se voleva servire il Signore. Perché ha avuto bisogno di creare qualcosa di nuovo? Ecco, il profeta è colui che ha sempre bisogno di creare qualcosa di nuovo. E se sempre saranno i sacerdoti gli assassini dei profeti, mai un profeta assassinerà un sacerdote.